Benvenuti agli ascoltatori. Oggi ci immergiamo in un argomento decisamente caldo per il mondo dell'ortofrutta, l'agricoltura verticale. Abbiamo dato un'occhiata a diverse fonti, sa, ricerche di mercato, articoli tecnici, casi studio, per cercare di capire cosa conta davvero. Dalle tecniche come l'aeroponica alle sfide operative, fino a, vedere come si sta muovendo l'Italia e cosa ne pensano poi i consumatori. L'obiettivo è offrire una panoramica chiara, insomma utile per chi lavora nel settore.
Esatto. E quello che emerge è un quadro, direi, affascinante. C'è un settore in piena espansione globale, trainato sì dall'idroponica, ma anche dall'acquaponica e appunto l'aeroponica. È interessante notare che queste ultime due, aeroponica e acquaponica, insieme, valevano già più della metà del mercato globale nel 2021. Parliamo del 54%.
Ah, più della metà. Notevole.
Sì, suggerisce una spinta verso tecniche forse, diciamo, più complesse, ma anche potenzialmente più efficienti, o magari più adatte a certe colture. Questo nonostante l'idroponica classica sia ancora molto, molto diffusa. I vantaggi su acqua e su suolo sono, innegabili, ma come vedremo le fonti mettono in luce anche nodi critici, soprattutto l'energia.
Perfetto, allora partiamo proprio dalle basi giusto per essere tutti allineati. Quando parliamo di agricoltura verticale, cosa intendiamo precisamente? E quali sono queste tecniche principali che hai appena citato?
Praticamente si coltiva a piani, un po' come in un palazzo, no? Quasi sempre indoor, quindi in ambienti a clima controllato, che chiamano CEA. Le tecniche più conosciute sono, allora, l'idroponica, dove le radici sono immerse in una soluzione nutritiva, acquosa, con varianti tipo NFT, WC. Poi c'è l'acquaponica, che è un sistema integrato molto interessante, unisce allevamento di pesci e coltivazione. E infine l'aeroponica. Qui le radici sono proprio sospese nell'aria e ricevono acqua e nutrienti tramite nebulizzazione.
Nebulizzazione, ok.
Sì. E una cosa importante, le fonti che abbiamo consultato trattano l'aeroponica come un sistema a sé stante, non come una semplice sottocategoria dell'idroponica.
Capito, chiarissimo. E veniamo ai benefici, che insomma fanno gola. Le fonti citano cifre davvero che colpiscono, specialmente sull'efficienza.
Assolutamente. Il risparmio idrico è forse il dato più spettacolare. Si parla di arrivare al 90-98% di acqua in meno rispetto al campo aperto.
98%? Caspita.
Eh sì, l'esempio classico è quello della lattuga. Un litro d'acqua per produrne un chilo in vertical farm contro, pensa, i 250 litri tradizionali.
Impressionante.
E poi l'efficienza nell'uso del suolo. C'è Planet Farms, che è un attore importante in Italia e Europa, che dichiara che un loro ettaro verticale equivale a 300 ettari in campo. 300! Se aggiungi la drastica riduzione o addirittura l'eliminazione dei pesticidi e il fatto che puoi produrre tutto l'anno senza fermarti mai, indipendentemente da stagioni e meteo, capisci che sono fattori importanti.
Sicuramente. Per la sicurezza e la costanza delle forniture, non c'è dubbio.
Esatto.
Numeri pazzeschi, certo. Però l'esperienza insegna che non è mai tutto così semplice. Le fonti che abbiamo analizzato, giustamente, mettono in guardia su alcuni punti critici, no? Quali sono i veri talloni d'Achille qui?
Ma direi principalmente due. Primo, l'investimento iniziale. Allestire un impianto costa, e costa parecchio. Si parla di centinaia se non migliaia di euro al metro quadro.
Ok, il capex iniziale.
Esatto. E secondo, forse ancora più critico oggi, è il consumo energetico.
Ah, l'energia.
Sì, l'illuminazione a LED, che deve stare accesa magari 12-18 ore al giorno, e la climatizzazione costante, pesano tantissimo sui costi operativi. E anche sull'impronta ambientale, ovviamente. È un po' un paradosso, no? Risparmi un sacco d'acqua, ma consumi parecchia energia.
Certo.
L'uso di rinnovabili come il fotovoltaico e LED sempre più efficienti è, diciamo, fondamentale per mitigare questo impatto. Ma resta una sfida. Poi aggiungiamo che serve manodopera specializzata e che la gamma di colture è ancora un po' limitata. Soprattutto ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi, piccoli frutti.
E la questione del biologico.
Ah, giusto. In Europa al momento questi prodotti non possono avere la certificazione bio perché semplicemente non usano la terra. Questo è un punto.
Capito.
Quindi investimento alto e costi energetici come collo di bottiglia principale. Vediamo come si traduce tutto questo nel mercato, specialmente quello italiano. Cosa dicono le analisi?
Allora, il mercato globale è dato in fortissima crescita. Si parla di decine di miliardi di dollari di valore nei prossimi 10 anni, eh?
Decine di miliardi?
Sì, e l'Italia c'è e si fa notare. Abbiamo realtà importanti come Planet Farms, che citavo prima, leader europeo nell'idroponica. Ora si sta espandendo anche fuori. C'è Agricola Moderna, sempre idroponica, ben finanziata. Poi c'è Zero, che lavora con l'aeroponica, con impianti in Italia e anche progetti all'estero, tipo in Arabia Saudita.
Interessante.
E ancora The Circle con l'acquaponica, Chilometro Verde in idroponica, e realtà magari più focalizzate sull'urbano, come Agriculture a Torino che fa aeroponica. Insomma, c'è fermento.
E gli investimenti?
Arrivano. Sì, il settore attira capitali importanti, anche da attori istituzionali come SACE, ISMEA, Invitalia, e ci sono pure fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vanno in questa direzione.
Bene, l'Italia sembra quindi piuttosto vivace su questo fronte, ma alla fine della fiera, tutto questo sforzo tecnologico, finanziario, come viene percepito da chi poi dovrebbe mettere questi prodotti nel carrello? I consumatori sono pronti?
Ecco, qui il quadro è un po' più sfumato, diciamo. Le ricerche ci dicono che una buona parte dei consumatori italiani, quasi il 70%, ha sentito parlare di agricoltura verticale e l'interesse per la sostenibilità c'è, è alto.
Quindi la conoscono?
Sì, la conoscono. Però poi vai a vedere e la visibilità a scaffale è ancora bassa. Solo il 14% dichiara di averli visti e gli acquisti sono ancora, diciamo, sporadici.
Ah, ok. E il prezzo? Immagino sia un fattore.
Decisamente. È percepito come più alto del tradizionale. Faccio un esempio. Un'insalata in busta da Vertical Farm costa magari 1,65, 2,20 per 80 grammi, contro 1,50, 1,60 per 150, 200 grammi di quella tradizionale. La differenza si sente.
Certo.
Però è interessante notare che una fetta consistente, circa il 37%, lo giudica comunque accettabile e un altro 35% è disposto a pagarlo di più per il valore aggiunto che percepisce. L'innovazione, meno pesticidi, eccetera.
Quindi non un rifiuto totale per il prezzo?
No, non totale. Ma c'è anche un 28%, quasi un terzo, che li vedi ancora come prodotti artificiali.
Artificiali? Mm? C'è da lavorare sulla comunicazione, quindi.
Eh sì, decisamente. Sulla comunicazione e sulla presenza, sulla visibilità nei negozi.
Ok. Tirando le somme, allora. L'agricoltura verticale si profila come un'innovazione con un potenziale enorme per l'efficienza, la sostenibilità nell'ortofrutta. Ma deve ancora fare i conti con i costi, soprattutto energetici, e con, diciamo, la piena accettazione del mercato. L'Italia, comunque c'è, gioca la sua partita.
E abbattere questi costi. Tecnologia, automazione spinta, pensa all'IoT, alla robotica e, lo ripeto, l'integrazione con fonti rinnovabili saranno cruciali. E poi, certo, ampliare la gamma delle culture, quello sarà un altro passo chiave per raggiungere una scala davvero, davvero significativa.
E allora lasciamo chi ci ascolta con uno spunto di riflessione finale. Di fronte alla pressione crescente sulle risorse, acqua, suolo, e alla richiesta sempre più forte di cibo locale, sicuro, sostenibile, come potrebbero queste tecnologie verticali non solo affiancare, ma forse ridisegnare proprio le nostre filiere? Possiamo immaginare coltivazioni integrate direttamente nei supermercati o nei centri logistici per una filiera cortissima, quasi a metro zero. Cosa significherebbe questo per il futuro dell'ortofrutta? Una bella domanda.